benvenuto su Full Gas, il podcast che fonde la storia e l'attualità della Formula 1. Conducono in studio Fabrizio Monaco e Carolina Tedeschi.
E allora eccoci, allora siamo alla quinta puntata di Full Gas, chi l'avrebbe mai detto? Io ho iniziato questa mia piccola avventura da un'idea così per gioco e siamo già arrivati alla quinta puntata, un podcast che sta assumendo forme un po' differenti da come l'avevo immaginato, ma credo sia normale anche perché è un work in progress questo, ci stiamo evolvendo, stiamo cercando di capire qual è la formula migliore. Io sono Fabrizio Monaco e vi invito anche a visitare il portale Full Gas, che è raggiungibile all'indirizzo www.fullgas.cloud, dove troverete tutte le notizie sull'automobilismo in generale, quindi Formula 1, gare GT. Stiamo inaugurando una sezione di sim racing molto interessante perché sarà popolata da persone che sono molto esperte in quest'ambito. Anch'io nel mio piccolo mi diletto in qualche gara, ma abbiamo invitato personaggi di primo rilievo nell'ambito sim racing, quindi vedrete delle importanti novità. Vi ricordo che questo podcast è distribuito e disponibile su tutte le maggiori piattaforme di podcasting, quindi Spreaker, Spotify, iTunes, Google Podcast, chi più ne ha più ne metta, disponibile quando volete. E vi ricordo anche che potete interagire con noi nella mia mail personale, quindi fabrizio.monaco@fullgas.cloud, oppure mi trovate su Twitter con l'utente FabriMagic. Allora, oggi è una puntata veramente ricca perché abbiamo deciso di strutturarla in maniera un pochino differente rispetto al solito. Ci sarà comunque Carolina nella seconda parte, Carolina Tedeschi, con le sue news riguardo la Formula 1, ma oggi apriamo con un ospite veramente, veramente speciale perché abbiamo invitato con noi l'ingegner Luigi Mazzola, il quale molto, in maniera molto disponibile, molto gentilmente, ha accettato il nostro invito. Quindi abbiamo realizzato questa piccola intervista con lui per parlare un po' a 360 gradi sia di attualità che della sua esperienza pregressa in Ferrari. Quindi iniziamo subito con l'intervista all'ingegner Mazzola e subito dopo a seguire Carolina con le news. Ebbene, allora abbiamo annunciato un super ospite, il super ospite è qui con noi, abbiamo in collegamento l'ingegner Luigi Mazzola. Ingegnere, grazie per essere con noi, buonasera.
Buonasera, grazie a tutti voi e a chi ci ascolta.
Io ho colto l'occasione per così conoscerla e parlarle per la prima volta, per me è veramente un estremo piacere, la seguo, l'ho seguita in passato, la seguirò in futuro e diciamo che alla notizia, quando si è sparsa la notizia che lei sarebbe stato nostro ospite in redazione, c'è stato un sussulto, mi hanno sommerso di domande, ho cercato di selezionarle e raggrupparle. Tra l'altro so che lei gestisce una community, ha ideato una community sulla Formula 1, ci vuole parlare brevemente di questa community, cos'è questa iniziativa?
Sì. Ok, nessun problema, anzi grazie. E poi è un, diciamo, un contenitore di video, ok? Che cos'è? Ci si abbona a un costo veramente bassissimo. E si hanno a disposizione, si entra dentro in questa membership, no? Dove ci sono gli aficionados, dove c'è gente che vuole parlare di Formula 1 o perlomeno vuole sentir parlare di Formula 1, dove metto io tutti, diciamo, i miei aneddoti, parlo di tecnica, quindi spiego cos'è una macchina, spiego cos'è il modo di fare gli assetti, spiego il motore, interviste con personaggi, diciamo, che ne capiscono, no? Nei vari settori. Quindi progettisti, strutturisti, motoristi, no? In modo tale da... Cos'è? E cerco di dare una visione da chi è stato dentro, ok? Per tanti anni, tutto lì. Quindi non è un giornalista che parla, ma è uno che è stato dentro, un tecnico che conosce anche... Mi diverto a parlare di piloti, mi diverto a parlare di circuiti, di impostazione, diciamo, di assetti e cose. Oggi ho messo dentro un webinar, ho regalato un webinar che ho fatto la settimana scorsa, che si compra nel mio on demand, nel mio sito, ma l'ho regalato alla community, e costa più il webinar che l'abbonamento, cioè, voglio dire, quindi, e ci sono già circa 14 ore di video, una trentina di video, degli ebook. Quindi, no, basta andare sul mio sito, c'è questa possibilità di iscriversi e di far parte di questa community. E dopodiché c'ho anche una pagina Facebook, che è un gruppo privato, che è chiamato Community, dove lì mi diverto a rispondere a tutte le varie domande che mi si sono fatte, oppure a chiedermi qualcosa, da poi fare un video dedicato a poi chi è abbonato.
Certo, vuole ricordare l'indirizzo del sito per chi volesse poi iscriversi?
Il mio sito è www.luigibazzola.com. Dopodiché dovrebbe venire fuori un pop-up dove c'è l'iscrizione, ok? O altrimenti bisogna andare nella tendina, in sezione on demand, e poi cercarla, e a un certo momento arriva entra nella esclusiva, no? Community e via.
Certo. Grazie, sicuramente poi lo andremo a visitare. Io cerco di condensare al massimo l'impegno, in modo tale da non impegnarla troppo, e inizio a farle le domande. Lei è stato in Ferrari nell'epoca Schumacher, quindi nell'epoca proprio anche. Quella d'oro. Sì, anche. A proposito di Schumacher, qual è l'aspetto del pilota e della persona che l'ha colpita di più?
Allora, l'aspetto del pilota è questa sua capacità di, grazie al suo stile di guida, che è diverso, era diverso rispetto a quelli che già conoscevo, e ne conoscevo già tanti di piloti, compreso Prost, Mansell, no? Jean, Alesi, Berger, insomma, tanti piloti. E questo suo stile di guida ha impegnato molto sull'utilizzo dell'acceleratore, quindi molto strano per certi aspetti. Il pilota arrivava in frenata e poi non aspettava di entrare in curva e nella pace della curva quando la macchina accelerava. No, accelerava già prima ancora di entrare in curva. Cioè, questo... Quindi voleva dire che guidava con il posteriore della macchina, cercava in qualche modo di addrizzarla attraverso il l'utilizzo della farfalla. Poi questa sua capacità di trovare la soluzione migliore per ogni curva, quindi qualsiasi macchina lui avesse, alla fine ci girava intorno e andava a utilizzare sempre il 100% di quella macchina, non aveva bisogno di uno stile ben preciso. Chiaro che c'erano alcuni punti che dovevano essere rispettati in termini di assetto, ma non aveva un limite, no, di macchina tale per cui dovesse sposarsi col suo stile, no. Lui ci girava intorno e oltrepassava.
Trovava il modo giusto.
Esatto. E poi questa lucidità di poter, diciamo, utilizzare tutti i possibili amenicoli, manettini, pulsanti, leve, per cercare di ottimizzare la macchina, quindi tutto ciò che era il brake balance, il settaggio del differenziale, all'epoca abbiamo avuto anche il traction control, quindi la gestione del motore, ok, tutti questi aspetti, che poi non è solamente differenziale, ma c'era il differenziale in ingresso, metà, uscita curva, e magari lo impostava prima, quindi lo impostava perché magari doveva essere diverso da curva a curva, quindi andava a selezionare la cosa, cioè il manettone, poi dopo impostava e andava a fare la curva, poi lo cambiava e via, e oppure cambiava il brake balance curva per curva, frenata per frenata, diciamo. Ecco, questa sua capacità di riuscire a utilizzare tutto ciò che noi potevamo mettere a disposizione, questo era straordinariamente bravo da questo punto di vista. Dal punto di vista pilota, diciamo umano, il pragmatismo, la serietà, la professionalità, la totale dedizione al lavoro e comunque un grande utilizzo di emozioni. Non sembrava, ma era un grande utilizzatore di emozioni, era molto emotivo, ma quindi tutti questi aspetti facevano sì che quando c'era lui tutti sugli attenti per certi aspetti, perché insomma doveva essere tutto ben organizzato, preparato, pochi errori, però in ogni caso trascinava le persone, era quello che io ho sempre definito un gran pilota, ma non solo di macchine, anche di persone.
Chiaro, chiarissimo. E poi tra l'altro in queste ultime settimane, tra il superamento del numero di vittorie da parte di Hamilton, io ho iniziato a chiedermi ma ha senso ancora considerare questi record? Ha senso, premettendo che secondo me compararli così lascia un po' il tempo che trova, ma ha proprio senso? Parliamo di altre epoche, parliamo di un numero di gare differente, di macchine differenti, secondo lei ha ancora senso comparare questi record?
Poi di niente, perché altrimenti diremmo che Hamilton non vale Michael, cioè alla fine vale dire che non è vero, perché se uno conoscesse effettivamente il dettaglio dell'uno e dell'altro, uno lo stiamo vivendo, l'altro magari qualcuno non lo conosce perché sono già passati un po' di anni, ma se uno conoscesse effettivamente il dettaglio di tutto, cioè uno potrebbe dire, così come quando parliamo di Senna, no? O di Prost, e allora, ma non ha senso paragonarli. Io ho fatto un bel video su questo nella mia community, sia su Michael che anche per esempio il primo test che abbiamo fatto all'Estoril, dove lì ha dimostrato tutta la sua, diciamo, tutta la sua fragilità su certi aspetti, ma anche immensità nel guidare. E io non ho visto nessuno, ne ho visti tanti di piloti, 20 anni ne ho visti tanti di piloti, ma uno come lui sinceramente faccio fatica a vederlo. Dopodiché andare a paragonare con Hamilton non è giusto, né per l'uno né per l'altro, perché non hanno, diciamo, non hanno vissuto la stessa macchina, non hanno vissuto le stesse situazioni. Chiaramente fa un numero di gare nettamente superiori Hamilton, con una macchina indubbiamente superiore, che da anni che era superiore. Michael l'avrà avuta per un paio d'anni, ma non 10 anni di, non so, 6 anni, 7 anni di macchina superiore. Un paio d'anni sì, sicuramente. E quindi non sono d'accordo, non paragonerei i due piloti.
Ecco, a proposito di strapotere Mercedes, questo ha causato un po' di perdita di interesse magari tra il pubblico sulla Formula 1, perché tanto dicono, vabbè, tanto vince sempre Hamilton, vince sempre la Mercedes. Lei si è mai posto il problema su cosa farebbe? Se lei fosse al posto di Domenicali, diciamo così, avrebbe una ricetta, una formula segreta per ridare un po' di spettacolo?
Ce ne sono tante, e vanno vagliate quelle che effettivamente sono il miglior compromesso, ma avremmo, diciamo, in questa ipotetica situazione di consigliere, avremmo per contro i team, perché i team non hanno ancora capito una cosa che per me è essenziale e bisogna che si sbrighino a capirlo, che effettivamente è chiaro che loro vogliono vincere, ma su un campionato, o quindi su una formula che sta vincendo, perché se la formula non vince loro vincono niente, certo. perché non c'è audience, non c'è interesse, c'è un distacco di giovani, di tutto quello che è, anche degli anziani che si vanno a ricordare, cioè quanti post vediamo sui social del 12 cilindri, del 10 cilindri, dei duelli di una volta. Perché? Perché ci distacchiamo da quello che era una volta e i giovani vedono sempre sta roba qui, che vince la Mercedes e vince Hamilton, dov'è? Allora i punti sono diversi. Il primo è che bisogna umanizzare la Formula 1. Cosa vuol dire? Vuol dire che deve contare di più l'essere umano, non la tecnologia. La tecnologia è un supporto che poi alla fine annoia se è troppa. Quindi deve essere gestita non da tecnici, deve essere gestita da persone che hanno in qualche modo una visione nel complesso, e soprattutto che sanno che è l'aspetto umano quello che vince. Certo. Quindi in qualsiasi sport noi andiamo a vedere il mito, l'idolo. No, se vedevamo la MotoGP, sì certo c'è la moto, sì certo c'è la potenza della moto, sì certo c'è il telaio, c'è tutto quello che è, però poi alla fine il pilota, quello che poi andiamo a vedere, no? Cioè, alla fine, così come in qualsiasi altro sport. Nella Formula 1 dice, vabbè c'è la Mercedes, e allora è finita. Allora pure il povero Hamilton, che è un talento, che è bravo, che è un campione, alla fine conta come due di coppe quando va a denare, cioè voglio dire, no? Aspettate, il rapporto è troppo sbilanciato, quindi bisogna bilanciarlo, quindi l'aspetto umano, ma non solo dei piloti, anche dei tecnici. Adesso non posso fare niente, non c'è, c'è il par fermé che è una, non so da dove, perché ancora la tengono, non lo riesco a capire sinceramente. Poi c'è tutto sto congelatore che è un freezer incredibile dove tutto è congelato, è tutto lì, non si può sviluppare. 3 motori all'anno, ok, costi non costi, ma porca miseria. Poi c'è i token, chiamano i token, poi ho i gettoni, poi c'è un regolamento dove effettivamente più di tanto non puoi sviluppare perché ti limitano nel limite dei test, anzi proprio quasi aboliti, ti limitano in tutto quello che può essere lo sviluppo della creatività e della flessibilità, no? Umana. Io parlavo con un personaggio storico dell'epoca, degli anni delle Wing Car, con Colin Chapman, con la Logan, e questa una volta si è presentato in pista con delle scope, qualcosa delle scope, no? C'ha tutti, no, sai, tutti i filetti, no? per raccogliere l'immondizia, l'ha tagliato a fettine e ci ha fatto i minigonne. I primi minigonne sono andati così, cioè voglio dire,
la creatività.
Stiamo parlando di situazioni chiaramente al limite, oltre a quello che è, ma non voglio dire che dobbiamo arrivare lì, perché no, però lasciamo spazio all'aspetto umano, non solo all'aspetto tecnologico, che va bene, ma la tecnologia esasperata uccide, certo, quello che è l'aspetto umano. Quindi c'è le cose diverse, sai? L'aerodinamica, il peso dell'aerodinamica, cioè tiriamola via, lasciamo i cavalli, tiriamo via l'aerodinamica, lavoriamo sulle gomme, lavoriamo sulla stabilità della macchina attraverso il grip meccanico, cioè ci sono tante cose, chiaro, che si possono evidenziare.
A proposito di tecnologia, diciamo con l'avvento dei motori turbo ibridi si è ancora di più, no, creato questo sbilanciamento tra l'influenza dell'essere umano e poi la tecnologia. Ma a questo proposito, lei pensa che in un futuro Formula 1 e Formula E potranno convergere in un'unica formula?
No, per me non sono, cioè, poi non mettiamo mai limiti a quello che potrà essere il futuro, perché non è che posso avere la palla di vetro e via. Però io ho fatto anche il direttore tecnico di una scuderia della Formula E, quindi conosco bene, magari l'ho fatto nel 2016, quindi sono passati un po' di anni, ma cioè sono due mondi diversi, certo. C'è tutta un'altra cosa, cioè Formula E è monomarca sostanzialmente, fino a quando non liberalizzeranno le batterie, quindi dove ciascuna casa può portarsi le sue batterie, è chiaro che è un qualche cosa, un monomarca che vanno lì e via. Power unit sono banali, perché c'è un motore elettrico, una trasmissione assolutamente banale per cercare di avere più efficienza possibile, quindi pochi rapporti se non quasi inesistente, perché tanto è un motore elettrico, certo. E poi c'è un inverter, due cablaggi e via andare, insomma è una batteria dove è chiaro che deve dare propulsione, cioè elettrica chiaramente, quindi poi il resto è abbastanza banale, no? non è cioè, c'è la gestione delle batterie, c'è la gestione del consumo, c'è la gestione del brake balance, perché quando attivi, quando vai in rigenerazione della batteria, è chiaro che freni col posteriore, quindi devi cambiare, cioè freni con il motore e quindi devi cambiare il brake balance, insomma un po' di cose, così come fanno anche Formula 1 che hanno introdotto il brake by wire. Però mondi diversi, secondo me non vanno neanche miscelati, siamo uno una cosa e uno un'altra.
Tornando invece alla Formula 1, l'anno prossimo in Ferrari ci sarà la coppia Leclerc-Sainz, lei prevede un rapporto conflittuale tra questi due, una sorta di competizione interna accesa, come diciamo in alcuni casi è successo tra Leclerc e Vettel, o prevede più una definizione prima guida, seconda guida, con Sainz al ruolo di gregario?
Allora, io mi metto nei panni di Sainz, ha 25 anni, 26, sì. Roden Ferrari, La Ferrari praticamente è l'ultimo step, cioè tu così giovane arrivi in Ferrari, non hai vinto niente, sì, qualche podio, qualche cosa, però più di tanto non hai fatto, e approdi in Ferrari. Dopo la Ferrari cosa c'è? No, cioè, quindi diciamo che è una spiaggia che devi utilizzare, cioè che devi, no, metterci lì tutto per cercare di far vedere che vai forte, cioè, altrimenti hai perso l'occasione, chiamiamola, della vita. Quindi che lui si metta a fare il secondo, conoscendo poi la natura dei piloti, ci credo poco.
È difficile.
Un pilota può vincere, un pilota può stare davanti al compagno di squadra, cioè non è che si mette lì, va bene, dai, ti faccio vincere, cioè, ok, guadagnerai due soldi, ma non è per i soldi che i piloti, diciamo, quelli con la P, no, maiuscola, no, cioè quelli hanno una motivazione intrinseca, certo, straordinaria. I soldi sono una motivazione estrinseca, ma l'intrinseca è elevata, quindi lui vuole stare davanti. Anzi, sono molto determinati, hanno degli obiettivi molto precisi da raggiungere. Quindi hanno obiettivi e motivazione, quindi una determinazione straordinaria. Quindi mi sembra strano che questi arrivi tra il secondo. Poi dipenderà dalla gestione da parte della Ferrari, quindi di come riuscirà a gestire le situazioni. Sa, si fa presto, una gara 1, 2, 3, va storta uno, va storta l'altro, può capitare, no? E quindi poi uno ne prende sopravvento, c'ha più punti, allora si comincia, beh, allora aspetta, io sto davanti, che facciamo? Una pole fatta da uno, una pole fatta dall'altra, oppure in gara, cioè, è tutto imprevedibile. Quindi secondo me
se la giocheranno,
la gestione è lasciarli andare. E poi dopo, verso metà, si capisce chi è che è davanti, e poi allora a quel punto potrai dire: senti, caro pilota, chiunque esso sia, il primo o il secondo, stai tranquillo e cerchiamo di arrivare con tutta.
Certo.
Non penso che si ponga il problema quest'anno.
Certo.
Non penso che quest'anno si ponga questo problema, vista la performance di quella che potrà esprimere la Ferrari nel 2021.
Chiaro, chiaro. E mi dà l'assist per l'ultima domanda prima di lasciarla, a proposito proprio della Ferrari, o meglio della situazione purtroppo odierna della Ferrari, che sicuramente è stata ereditata, no, da guai precedenti, diciamo così. Ma secondo lei dove sono cominciati questi guai?
Mamma, sono fuori dalla Ferrari dal 2009, quindi fine 2009, quindi non posso sapere nel dettaglio le cose, cioè, sinceramente non saprei proprio, cioè, perché certe determinate cose, no? Mi sembra che si sia stravolto per certi aspetti quello che si era imparato ed essere consolidato all'epoca mia, quindi si è cambiato totalmente, a vedere così dall'esterno, no? L'atteggiamento, il modo di la voglia di vincere, l'aggressività mentale, cercare di... Adesso mi sembra che ci sia un certo... Mi dà l'impressione, poi magari mi sbaglio, perché all'interno non posso sapere cosa succede, però vedendo all'esterno mi sembra un rilassamento generale, una mentalità non proprio di quella voglio andare là col coltello nei denti per cercare di vincere, migliorare. Cioè, quest'anno si è visto una situazione dove non è certamente stata... ottimale da questo punto di vista. Si può partire con una macchina sbagliata, si può sbagliare la macchina, ma figuriamoci, si può sbagliare, però durante l'anno qualche, cioè, uno dice sì, perché sono tutte le gare ravvicinate, sì, ok, si è visto il problema a marzo, cioè i test di Barcellona, febbraio, marzo, non ricordo quando sono stati, però voglio dire i test invernali, lì si è visto che loro sicuramente l'hanno visto qual era la situazione. Beh, da lì poi arrivare a luglio, quando si è cominciato il mondiale, insomma, poi che è chiaro che c'è stato il lockdown e tutto, però due idee per poi arrivare a settembre, ecco, voglio allungare il più possibile, da luglio arrivare a settembre con qualche cosa di diverso, è possibile farlo per una struttura come la Ferrari. Dopodiché si dice andiamo nel 2021, andiamo nel 2022, beh, allora a questo punto mi viene in mente una situazione paragonabile, che è quella di un'azienda dove fa utile, ok? Un'azienda normale di business fa utile, che c'è un fatturato e c'è dei costi. La Ferrari, ovvero una Formula 1, diciamo, un team di Formula 1 fa punti e c'è solo costi, non è che c'è un fatturato, cioè fa punti. Okay? Quindi l'utile è paragonabile con i punti di un team full goal. Okay? Allora, non facciamo punti, però pensiamo di farne poi nel 2022, perché cambierà il regolamento. Beh, allora assimilabile a un amministratore delegato che in un'azienda dice: ragazzi, non facciamo utile per quest'anno e per quest'altro anno, lo faremo nel 2022. Quindi magari lo stipendio sarà ridotto, magari tutto ridotto, dice, ma che sta Dio? Cioè, voglio dire, no, non esiste, questo amministratore delegato viene massacrato per certi aspetti dagli azionisti o da chi sta sopra, no? Perché non esiste, l'ultimo lo devi fare subito, non è che fra due anni. Ecco, diciamo che questa situazione è per me un punto interrogativo, ma non tanto della bontà o della non bontà della situazione, considerando quello che ho vissuto quando ero in Ferrari, quindi dove era giornaliera la cosa, cioè tu il Gran Premio dopo devi vincere, cioè, che, no, diciamo fratello, no, tu lo devi vincere, e pontificavi e ci si trovava per cercare di vincere il Gran Premio successivo. Quindi questo è quello che poi quando, come e chi, faccio fatica a dire qualcosa di questo genere, Fabrizio, faccio veramente fatica.
Chiaro, chiarissimo, come se fosse stato perso un po' il focus, diciamo, l'entusiasmo, no, nel raggiungere l'obiettivo.
Almeno quest'anno, perché sì, l'anno scorso i premi si sono vinti, cioè, sì, non è che è stato male fino al 2018, cioè, sono stati degli anni, cioè, no, questo è un anno no, va bene, ci sta che sia un anno no, ma cavolo, cioè, no, cioè, ci siamo arrivati con due o tre sviluppini molto tranquilli e più di tanto non si è visto. No? Sì, certo, abbiamo migliorato un po' la macchina, forse Imola, Portimao, la macchina consuma meno le gomme, è più costante, ma è una roba d'aspetto anche. Sì, cioè,
se non sbaglio, hanno detto che poi tutti questi aggiornamenti sono già in ottica 2021, quindi sì, li hanno provati, ma con l'obiettivo poi di implementarli la prossima stagione.
Allora, un fondo ottica 2021 è diverso dal fondo ottica 2020, perché deve generare meno carico. Quindi hanno provato un qualche cosa che è diverso, che ha regolamento 2021, che sarà diverso da quello del 2020, perché la Pirelli si sta un po' preoccupando che i carichi aumentano sempre di più e le gomme sono sempre le stesse, perché nel 2021 dovevano arrivare 18 pollici, in realtà arriveranno nel 2022. Quindi hanno un po' questa paura, allora hanno chiesto di ridurre un po' il carico, quindi che non ci sia. Quindi quando si prova qualcosa da 2021 è qualcosa di diverso rispetto al 2020. Qui hanno provato qualcosa di nuovo, però molte volte vedo, almeno da chi ci guarda nel dettaglio, vedo che magari si è rimesso lo scivolo, cioè il floor dell'Australia, che poi non si è colto, però si era là. Come quello dell'Australia, cioè, che vuol dire quello dell'Australia? Cioè, qui dovrebbe essere qualcosa di migliore o qualcosa di diverso, magari qualche cosa di diverso è stato fatto, però se vado a vedere la prestazione pura, un Portimao che è molto carico e poca efficienza ci ha portato a essere quarti senza problemi, quindi davanti al gruppone, no? Renault, McLaren, Racing Point. Poi si va nei circuiti dove invece ci vuole un po' più di velocità, vediamola, e si torna a metà. Vediamo adesso come andrà a finire domenica in Turchia, dove anche lì velocità conta, è un bel po', perché sono due lunghi lunghi, quindi si capirà bene anche lì effettivamente quanto di questi sviluppi abbiano portato. Certamente migliorativa la situazione rispetto a quello che si era visto col degrado durante la gara, dove c'era una perdita di performance giro dopo giro. Questo è migliorato. Ora, questo qui sì, però siamo sempre un secondo e mezzo, due secondo da chi starà davanti, e recuperare questo non è facile, anche se cambiano tutti i regolamenti, non è così facile.
Certo. Vedi? Ingegnere, io la ringrazio tantissimo, è stato gentilissimo, è stato disponibilissimo, e magari in futuro mi permetterò di rompergli le scatole ancora una volta, se ci saranno, come dire, temi di cui trattare. Di nuovo la ringrazio moltissimo, buonasera.
Grazie a voi, grazie, sempre a disposizione, è sempre Forza Ferrari.
Sempre Forza Ferrari. E allora, rieccoci. È stato veramente un piacere e un onore per me poter intervistare l'ingegnere Mazzola, perché fino a questo momento lo avevo solamente seguito un po' in televisione, nelle sue interviste, un po' sui social, e ho dato anche una sbirciatina alla sua community. Anzi, vi invito nuovamente a seguirla, ad iscrivervi perché ne vale assolutamente la pena. Bene, allora siamo in zona news Carolina Tedeschi, che ci racconterà un po' di novità sempre in ambito Formula 1. Tra l'altro siamo nella settimana del Gran Premio della Turchia, che secondo me sarà molto interessante. È un circuito veramente interessante, come diceva l'ingegnere, con degli allunghi niente male, e secondo me ci potrà riservare qualche sorpresa. Ma ascoltiamo Carolina cosa da dirci. Vai Carolina.
Ringraziamo ancora una volta l'ingegnere Mazzola per la sua disponibilità e ringrazio anche Fabrizio per questa bella intervista che hanno fatto insieme. E io direi di così di muoverci verso questa Formula 1 attuale, appunto, perché finalmente FIA ha deciso, comunque a grandi linee abbiamo soprattutto delle date, che è la cosa più importante, altre date invece sono ancora in work in progress, c'è ancora qualcosina da sistemare e sto appunto parlando del calendario 2021. Sono 23 gare, tante, davvero tante. Si parte il 21 marzo a Melbourne, solito primo appuntamento in Australia, per poi finire il 5 dicembre in chiusura ad Abu Dhabi. E se diamo uno sguardo al calendario, come al solito abbiamo appuntamenti europei, appuntamenti asiatici, appuntamenti insomma oltreoceano, però abbiamo una perdita, tra virgolette. Parlo appunto del Vietnam. Vietnam, che il circuito del Vietnam è stato costruito appunto ad hoc per la Formula 1, per portare comunque il mondo della Formula 1 anche a livello di immagini, di marketing, insomma, sono state prese soprattutto diverse decisioni a riguardo. E quindi il Vietnam aveva aperto le porte così a questo mondo del motorsport. Purtroppo però, a causa dell'arresto per corruzione non solo del sindaco della capitale che è Hanoi, che è anche la stessa figura dietro a tutta l'organizzazione della Formula 1, dell'evento di Formula 1, purtroppo l'evento salterà, quindi non si sa ancora quando vedremo il Vietnam. Sta di fatto che questo buco del Vietnam, possiamo chiamarlo così, deve essere rimpiazzato. Ancora Liberty Media, comunque. La FIA non ha ancora deciso quale sarà la meta. Ci sono diverse opzioni già a banco, però non hanno ancora preso una decisione. Sto appunto parlando di Sepang, Portimao o la Turchia. Queste a regola ad oggi sono le opzioni per tappare così la mancanza del Vietnam. Pista nuova, sto appunto parlando dell'Arabia Saudita. Dovrebbe essere in notturna, però si vedrà. Circuito cittadino, anche qui l'Arabia Saudita ha aperto le porte alla Formula 1. In realtà alla Formula 1 e basta, perché l'aveva già aperto le porte in passato al mondo del motorsport. Quindi poi sarà bello vedere le monoposto sfrecciare così nel Gran Premio dell'Arabia Saudita. Occhio però a tutto ciò, al Covid. Perché occhio al Covid? Lo stiamo vivendo noi attualmente e quindi abbiamo queste date fissate, però tutto può giostrarsi, insomma le carte in tavola possono mischiarsi. E attenti anche al Brasile e al Gran Premio di Spagna, perché nel calendario della Formula 1 hanno un asterisco di fianco, asterisco molto importante perché mancano davvero delle piccole virgole nel contratto. Per l'organizzazione, però, diciamo che al 90% saranno quelle nella prossima stagione 2021. Quindi, occhio al Covid, queste sono più o meno le tappe che verranno fatte. Ovviamente, in tanti si diranno: ah, cavolo, ma non c'è un Imola. Purtroppo, Imola e altri circuiti, come ad esempio il Mugello, hanno avuto l'opportunità di entrare nel mondo della Formula 1 di nuovo, o per la prima volta, grazie a quest'anno, grazie tra virgolette ovviamente alla situazione drammatica del Covid, perché si sono prestati a non avere il pubblico, o comunque averlo in minima parte. Sappiamo che la mancanza di pubblico è un problema economico da gestire, insomma ci sono diverse situazioni dietro, però purtroppo attualmente non vedremo né il Mugello né Imola nella stagione del 2021 che ci aspetta. E dato che con l'ingegnere Mazzola, con Fabrizio, abbiamo dato uno sguardo approfondito alla Ferrari. Io direi di fare un salto dall'altra sponda. Altra sponda, cosa dico? Ovviamente sto parlando del team capitano dell'attuale della Formula 1, appunto della Mercedes. Perché? Perché finalmente, dopo tante settimane di grandi dubbi, di incertezze, grandi rumors, soprattutto nel paddock, Toto Wolff ha ufficializzato la sua presenza come team principal anche per la stagione 2021. Guardando anche un po' al 2022, perché ricordiamo che nel 2022, lo ribadisco sempre se perdiamo dei pezzi nel mentre, nuovi regolamento, nuovi monoposto, e sicuramente sarà molto stimolante anche da team principal tutto il lavoro che ci sarà da svolgere all'interno del team. Quindi gli ho detto, per il 2021 io ci sono sicuramente, e molto probabilmente anche per il 2022. La sua presenza o la sua assenza, che in questo caso è una presenza, all'interno del team potrà sicuramente facilitare un Lewis Hamilton che ancora non ha trovato questo famoso accordo con il suo team, la Mercedes, o magari no, però sicuramente Lewis Hamilton vorrà rimanere in Mercedes almeno per vincere non solo quest'anno il settimo titolo, ma per cercare di vincere anche l'ottavo titolo della prossima stagione. Le parole che ha detto Toto Wolff sono molto importanti, però, perché? Perché Toto Wolff si è fatto trapelare un po' queste dichiarazioni, dicendo che tutti, la Formula 1, la FIA, Liberty Media, i team concorrenti, stanno facendo di tutto per cercare di fermare queste vittorie, che ovviamente queste vittorie ci sono dal 2014, in casa Mercedes. Ricordiamo che Mercedes al Gran Premio di Emilia Romagna ha vinto il suo settimo titolo, battendo così Ferrari, cercando appunto di fermare queste vittorie, questo iperpotere che ha Mercedes attualmente. Perché ha detto queste parole? Innanzitutto lui ha toccato due aspetti. Il primo aspetto è il famoso budget cap, che verrà inserito dal 2021, che diminuirà di qualche milione anche dal 2022, ed è quel famoso budget cap inserito ovviamente per il Covid, quindi per andare incontro a tutte quelle scuderie piccole o grandi, non ha importanza, che hanno avuto ovviamente come in tutto il mondo un impatto a livello economico molto negativo a causa di questa pandemia. Ovviamente si vuole un po' andare a livellare anche quella Formula 1, perché inserendo un budget cap uguale per tutti, gli investimenti economici da poter fare sono quelli uguali per tutti, poi ognuno se li gestisce a suo modo, però sicuramente per fermare quell'avanzata della Mercedes che è, ripeto, dal 2014. Da un'altra parte invece Toto Wolff ha toccato anche il discorso dei motori, quindi questo congelamento del regolamento attuato per il 2021, che diventa così un anno di transito per quel famoso nuovo regolamento del 2022. E lui ha detto, occhio, perché ok che noi abbiamo, tra virgolette, il motore migliore e la power unit migliore, la nostra V11 è una macchina davvero tosta da battere, forse la più veloce di sempre, però occhio al lavoro che stanno facendo in casa Red Bull con Honda. Sappiamo che Honda lascerà poi la Formula 1, però Toto Wolff è molto concentrato e non prende sotto gamba assolutamente il lavoro che stanno facendo in casa Red Bull, perché attualmente la Ferrari non è un loro primo pensiero. Purtroppo speriamo che nel 2021, seguendo anche comunque le dichiarazioni che ha fatto Mattia Binotto, dicendo che a banco hanno avuto delle informazioni buone per quella power unit nuova, quel motore nuovo che dovrebbe migliorare comunque nettamente rispetto a quello di quest'anno. Però ad oggi la Ferrari non rappresenta un ostacolo per la Mercedes, e giustamente Mercedes guarda i suoi avversari numero uno, che è la Red Bull, nonostante comunque Red Bull solo di Max Verstappen, mi viene da dire così, nonostante comunque il gap sia a volte anche molto importante. Però quella Red Bull che davvero può giocarsi nel 2021 un avvicinamento a quella power unit Mercedes, andando a fare degli upgrade, andando a lavorare sul motore. Potranno davvero, secondo voi, vi lancio questa domanda, potranno davvero, secondo voi, toccare un po' di più il podio? Quando dico toccare il podio intendo secondo, primo, perché sappiamo che Max Verstappen l'ha detto anche lui in una delle sue ultime dichiarazioni che affronto anche con voi, lui ha detto sì, è bello tutto, bello qui, però mi dispiace perché io alla fine dei conti posso solo puntare al terzo posto sul podio, perché questa forza della Mercedes è imbattibile, quindi questo primo e questo secondo posto sono davvero imbattibili da toccare. Vabbè, lui si è fatto poi scappare con un'altra dichiarazione, che è stata quella del 90% dei piloti con la macchina di Lewis Hamilton riuscirebbero a vincere. Qua poi si apre tutto un altro discorso, chi è pro, chi è contro, non ha importanza, però ribadiamo che comunque la Red Bull in questo 2021 che arriverà potrà davvero fare dei passi in avanti per quella power unit e cercare almeno in un qualche modo, o in maniera forse un po' più concreta, di andare a toccare questa forza che purtroppo, per fortuna, dipende dalle parti, è rappresentata dalla Mercedes. Quindi io, ragazzi, Vi ringrazio da parte mia, da parte di Fabrizio, è stata una bellissima puntata questa qui con un grande ospite che è stato l'ingegnere Mazzola. Noi vi aspettiamo la prossima settimana perché nel mezzo c'è questo Gran Premio di Turchia, speriamo ci possa regalare nuove emozioni, un po' di smistamento in pista tra i diversi talenti che abbiamo tra i piloti. Quindi noi vi aspettiamo la prossima settimana, grazie per averci ascoltato e buona giornata.
E allora grazie anche a Carolina, seguiremo sicuramente il Gran Premio in Turchia, in realtà non è l'unica gara di automobilismo in programma, c'è per esempio anche la 6 ore del Bahrain per il WEC. Tra l'altro cercherò di interagire con qualche pilota per poi avere delle opinioni da riportarvi e aggiorneremo sicuramente anche il nostro portale fullgas.cloud con qualche intervista, qualche opinione al riguardo e cercheremo di coprire per quanto possibile tutte le gare che si alterneranno nel weekend. Siamo giunti alla conclusione allora anche di questa puntata e il tempo vola, è sempre un grandissimo piacere potervi portare dei contenuti interessanti, speriamo che risultino interessanti a voi. E vi do appuntamento per la prossima settimana, sempre qui sul podcast Full Gas e sul portale fullgas.cloud. Ciao a tutti, alla prossima!